Benissimo, sono le 9 e, sì, magari 9, sono le 10:37, sempre di mercoledì, questo mercoledì 12 ottobre. L'informazione di Radio Blackout quasi volge al termine, ma non prima dell'ultimo prezioso contributo, perché infatti dovremo essere in diretta, in collegamento con Luca Martinelli. Ciao, buongiorno, ci senti?
Ciao, sì.
Ciao, benvenuto su Radio Blackout. Luca Martinelli, giornalista freelance, che insomma oggi contattiamo in quanto ha scritto, secondo noi, un interessante articolo sulla rivista Altra Economia. Articolo che insomma l'abbiamo già annunciato in qualche modo nell'incipit di questa mattinata informativa, dal titolo Il clima è cambiato, ma accendiamo i termosifoni, come 30 anni fa. Un articolo che parte da un'analisi del Piano Nazionale per il risparmio del gas, proposto appunto dall'ormai uscente governo Draghi, in particolar modo dal ministro Cingolani, piano appunto per in qualche modo affrontare questo inverno horribilis di cui si parla molto da molto tempo, ovviamente legato alla crisi energetica, di conseguenza al conflitto tra Russia e Ucraina. Piano che però, appunto, come dice, come sottolinea bene questo articolo, presenta delle peculiarità, delle falle, dei deficit, insomma delle criticità che potrebbero essere sicuramente migliorate, e di cui andremo a parlare con Luca. Partirei da un quadro generale, Luca, se ti va, cioè se ti va di spiegare anche in modo così generale che cos'è questo piano nazionale, che cosa prevede, dove nasce e che cosa comporta.
Sì, allora il piano è stato presentato a inizio settembre dal ministro della transizione ecologica Cingolani con l'obiettivo di rispondere poi a una richiesta della Commissione europea avanzata a tutti i paesi dell'Unione, che è quello appunto di ridurre del 15% i consumi di gas tra agosto 2022 e marzo 2023. Quindi appunto, come sottolineavi, ovviamente è una misura emergenziale legata al conflitto tra Ucraina e Russia e alla difficoltà nell'approvvigionamento di gas e anche alla speculazione che ha portato a un innalzamento dei prezzi dello stesso. Quindi in pratica si risponde a questa richiesta della Commissione europea con diverse misure. Queste misure sono appunto alcune che riguardano scelte strategiche e ad esempio qui cito quella che a me pare la più senz'altro la più negativa o pericolosa in termini ambientali, che è quella legata al fatto di massimizzare la produzione termoelettrica con combustibili diversi dal gas. Questo dice il piano, significa sostanzialmente tornare a far lavorare in maniera a pieno regime quelle centrali a carbone, che è un altro combustibile fossile ed è un potere, diciamo così, climalterante più alto rispetto al gas metano, e quindi far lavorare a pieno le centrali a carbone senz'altro non è una misura amica dell'ambiente. E poi ci sono una serie di interventi che riguardano sostanzialmente le persone, no? Ci sono delle misure comportamentali che sono una serie di consigli che sono quelli che però banalmente tutte le campagne delle organizzazioni, mi viene da dire, che stavano in piazza Genova nel 2001 portavano avanti da prima del nuovo millennio, no? Quindi con tutte quelle consigli dati ai cittadini per ridurre gli sprechi, fondamentalmente da quelli elettrici a quelli idrici, e poi c'è una misura interessante che è quella appunto che poi dà il titolo anche a questa copertina di Altra Economia, che è legata alle misure di contenimento relative al riscaldamento invernale. In pratica il governo ha deciso per decreto che una riduzione di 15 giorni e di un grado centigrado nel riscaldamento delle case. Questo è interessante perché ci apre uno spaccato, una finestra su quando è ammessa, è possibile, quando si può immaginare di accendere il riscaldamento nel nostro paese. È interessante accendere o aprire una finestra su questo aspetto, perché ci si può rendere conto appunto in questo modo che le zone climatiche, ovvero la suddivisione del paese sulla base delle temperature medie comune per comune, in base ai quali, in base, diciamo così, che sono i dati in base ai quali si valuta, si permette l'accensione dei riscaldamenti, sono ancorate o sono ferme al 1993, quindi a 30 anni fa.
Certo.
Cosa significa? Perché così può voler dir poco. Significa sostanzialmente che le temperature in base ai quali si decide, le temperature medie annuali in base alle quali si decide di lasciare accendere i termosifoni, diciamo così, dal 15 ottobre o dal 15 novembre, quindi per dar l'idea che ci può essere un range significativo di distanza nell'ordinario, sono basate sulle temperature medie registrate nel periodo 1961-1990, quindi ben prima degli effetti dirompenti dei cambiamenti climatici sull'aumento delle temperature medie anche nel nostro paese.
Certo. Quindi, tanto per andare passo dopo passo nel fulcro del discorso, anche perché è un piano piuttosto tecnico, c'è questo piano nazionale che ovviamente prevede una riduzione, ma ovviamente fa i conti col fatto che la geografia dell'Italia è varia e variegata, quindi che le zone climatiche, no, dove le temperature medie sono diverse, ovviamente se consideriamo Torino o Roma o Napoli e via dicendo. La questione è che queste zone climatiche sono definite sulla base di un criterio assolutamente vecchio, o meglio, non sembrerebbe così vecchio 30 anni, ma in realtà se pensiamo già ai cambiamenti tangibili, no, che abbiamo attorno a noi, ai nostri ambienti, o per esempio, insomma, anche solo alla narrazione di come si stava 30 anni fa rispetto a quanto faceva più o meno freddo, insomma, in realtà è una considerazione notevole. E che, come dici bene tu nell'articolo, è un dato tecnico che però in realtà fa vedere come fondamentalmente c'è una mancanza fondamentalmente di preparazione, cioè è un'evidenza di un'impreparazione rispetto a questo piano nazionale, sicuramente come è applicato.
Probabilmente mi viene da dire l'esigenza di approvare questo piano emergenziale evidenzia ancora una volta come dal punto di vista strutturale il paese non stia affrontando in modo serio la questione climatica e la questione della transizione energetica.
Certo.
Nel senso che banalmente, se si fosse andati nel corso degli ultimi anni ad aggiornare le zone climatiche, non sarebbe stato nemmeno necessario probabilmente immaginare questa misura d'emergenza, perché con una misura ordinaria si sarebbero raggiunti gli stessi risultati o anche risultati maggiori. Chi ha provato appunto ad applicare i nuovi dati climatici, diciamo così, quindi le temperature medie del trentennio successivo 1991-2020 al proprio territorio, è l'agenzia regionale che in Emilia-Romagna si occupa di ambiente, ARPAE, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente e l'Energia, e in pratica si sono resi conto che con la rimodulazione delle zone climatiche regionali, in modo strutturale il fabbisogno energetico regionale sarebbe sceso del 4%. Questo perché, mi hanno spiegato e scrivo nell'articolo, in particolare perché la maggior parte dei comuni, in particolare quelli di pianura, e in pianura si fa riferimento alla Via Emilia e quindi ai centri più popolosi della regione, passano da una zona climatica all'altra, dalla zona climatica in particolare E, che è una delle più, diciamo, la F è quella dell'alta montagna, poi c'è la E, la D e si va giù giù fino all'A, in cui in Italia ci sono soltanto due comuni che dovrebbero essere due comuni della provincia di Agrigento, di cui uno insulare come Lampedusa. Dalla zona E passano alla zona D la maggior parte dei comuni della pianura emiliana. La popolazione coinvolta nel passaggio è significativa, e soprattutto questo significa che nelle città si riduce si ridurrebbe in maniera strutturale di 15 giorni l'accensione del riscaldamento, si ridurrebbe in maniera strutturale di 2 ore al giorno la possibilità di tenere acceso il riscaldamento. Questo significa, da una parte, risparmio energetico, l'hanno quantificato nel 4%, ma dall'altra sappiamo bene come il riscaldamento e il raffrescamento delle abitazioni sono una delle più importanti questioni legate anche soprattutto al riscaldamento. Raffrescamento energivoro, ma il riscaldamento è responsabile di emissioni di gas climalteranti, di gas che rendono peggiore anche la qualità dell'aria, quindi l'intervento avrebbe anche una finalità non solo di contenimento dei cambiamenti climatici, ma anche per un miglioramento della qualità della vita, diciamo, nelle città. Questo con un intervento che, se diventasse strutturale, riguardasse tutto il paese, probabilmente andrebbe a garantire lo stesso risparmio immaginato dal piano Cingolani.
Certo. Questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto invernale. Poi, come in qualche modo sottolinei anche tu nel tuo articolo, poi ci sono altre peculiarità, tra cui, per esempio, ci si arriva al fondo del tuo articolo, per quanto riguarda invece tutto ciò che riguarda invece gli aspetti che concernono gli impianti termici per la climatizzazione estiva, perché se un effetto del cambiamento climatico è, se da un lato però è quello, se vogliamo, effetto doppia faccia, perché non è sicuramente così positivo, ma comunque quello di rendere più miti probabilmente gli autunni e gli inverni, però dall'altro è quello di come ormai vediamo praticamente, è di creare praticamente vite condizionate nel vero termine della parola, a livello di refrigerazione per l'estate, no? Siamo tutti rinchiusi negli uffici, nelle case con un condizionatore, ormai ce ne sono sempre di più, però fondamentalmente è un processo, un circolo di azione, che è un adattamento a un cambiamento climatico che in realtà che però richiede maggiormente altra energia, fondamentalmente, no? Sì. Tu lo quantifichi in termini del 7% entro il 2050 e il 18% entro il 2010, e anche questo fondamentalmente non viene considerato, no? Nel senso, l'aumento di uso dell'energia per l'adattamento in questo caso specifico durante i mesi estivi.
Sì, nell'articolo ovviamente faccio riferimento a un articolo scientifico che è stato pubblicato sulla rivista Nature, dove si evidenzia questo, curato da ricercatori italiani del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, dove si fa riferimento a questo aspetto, cioè dobbiamo tener conto che l'adattamento, se continuiamo a immaginare l'adattamento ai cambiamenti climatici come abbiamo sempre fatto, è un processo energivoro, no? Soprattutto per come hai ricordato, sempre più persone in città, sempre più persone costrette a passare un numero significativo di mesi alla ricerca, no? di impianti di climatizzazione. Io non so a Torino, ma a Milano quest'anno l'estate è iniziata nel mese di maggio, no? Quindi è durata almeno 4 mesi di caldo intenso, maggio, giugno, luglio, agosto, quindi più del normale, e ovviamente questa situazione sarà sempre più, se non invertiamo la rotta in maniera significativa, sarà sempre più problematica, appunto stiamo innescando probabilmente un circolo vizioso. Prima, mentre tu stavi parlando, mi veniva la parola anche degenerativo, cioè un processo che poi diventerà incontrollabile, per cui per adattarci, per permetterci di vivere in maniera decente, saremo costretti a richiedere sempre più energia, e questa richiesta di energia per spingere queste macchine che ci possano rendere più sostenibile il caldo, gli effetti dei cambiamenti climatici, amplifichiamo ancora gli effetti del cambiamento globale. La ricerca pubblicata su Nature, sostanzialmente, quindi l'invito che faceva era: dobbiamo arrivare rapidamente a un annullamento o a cancellare le emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Come farlo? Ovviamente lo sappiamo, riducendo drasticamente l'utilizzo dei combustibili fossili, è senz'altro il primo passo fondamentale. Quindi semplicemente, ecco, questo è la riflessione che fanno questi ricercatori, ovvero, cioè, i numeri che portano per giustificare nuovamente l'esigenza di scelte radicali, che poi è quello che probabilmente manca anche nel nostro paese, che appunto ha passato tutta l'ultima campagna elettorale a dibattere sull'esigenza di costruire o meno due nuovi rigassificatori, quindi due nuovi rigassificatori offshore su navi, una al largo di Ravenna e l'altra al largo di Piombino, che ancorerebbero ulteriormente il paese alle risorse fossili, no? Quindi non mi pare che ci sia, per il momento, almeno in Italia, la capacità di comprendere queste dinamiche. E appunto questo aspetto, l'inverno di 30 anni fa, no? La copertina di Altra Economia ci dice proprio che manca visione, manca prospettiva, manca attenzione, un'attenzione che parte ovviamente da ogni singolo aspetto, anche minuto, piccolo, come può apparentemente sembrare appunto la riduzione di 15 giorni nella accensione dei termosifoni, nel rendere strutturali queste modifiche allo status quo, per andare incontro, per affrontare in maniera seria e efficace la questione dei cambiamenti climatici.
Benissimo, sì, insomma, poi il riassunto finale è, insomma, come hai detto tu, è fondamentalmente il ricorso sempre a una misura di emergenza che secondo me, io poi la penso così, più che ricorso, più che aspetto, diciamo, come dire, negativo, è in realtà l'emergenza è il piano strutturale, fondamentalmente. Cioè, intervenire d'emergenza fondamentalmente ti permette di intervenire in modo più rapido, meno probabilmente a livello politico e decisionale, meno problematico, insomma, e sicuramente meno approfondito, e questo poi in questo caso specifico sul piano nazionale della riduzione del gas comporta queste cose, ma insomma è una cosa che potrebbe essere esportata a mille altre questioni, sicuramente in primis sulle tematiche ambientali e decisionali, ma non solo, insomma, ne parliamo spesso da questi microfoni su come insomma, ne avevamo parlato qualche settimana fa proprio invece su un altro tema, ma sempre di natura ambientale, su l'adattamento ai cambiamenti climatici, e in quel caso specifico l'evento alluvionale nelle Marche e il famoso piano di riassetto idrogeologico del paese. Insomma, siamo sempre lì e si continua ad agire per emergenza. Io insomma, forse sarò in malafede, ma penso che probabilmente a qualcuno convenga in realtà agire di emergenza, fondamentalmente, vuoi per semplificazioni politiche, vuoi per ritorni economici, questo non lo so, ma ad ogni modo questa è una considerazione a lato. Non so se hai altro da aggiungere. A me verrebbe così da riflettere, ma questo forse si parla di fantapolitica, cioè quanto rimarrà poi di queste misure nel neonato governo di destra, insomma, che proprio in queste ore si parla del Toto Ministri. Insomma,
ma sai, trattandosi di misure emergenziali, scadono quando scade la richiesta della, insomma, sono ridotte, cioè, insomma, hanno una data di scadenza, no? Che è marzo del prossimo anno. Il tema vero è: saremo in grado, ad esempio, di avviare un processo serio di aggiornamento delle zone climatiche diverrà prioritario, oppure la cosa più grave, e per questo l'ho segnalato all'inizio della trasmissione, siamo certi che questa apertura all'utilizzo delle centrali a carbone non segni un cambio di passo, certo, rispetto alla strategia che voleva mettere al bando il carbone come combustibile fossile entro il 2025, e il rischio, mi viene da dire, è che questo resterà, capito? Resteranno, certo, le centrali a carbone.
Certo, ma è proprio di questo che insomma parlavo quando si parla del piano emergenziale, cioè l'emergenza serve per introdurre in fretta e furia cambiamenti da cui poi è estremamente difficile, per volontà politica, per guadagno, per decisione, poi tornare indietro. Ne hai fatto appunto un esempio tu, di questo se ne sente già parlare, insomma, di quanto questo ritornare di moda nel carbone poi insomma vada a rappresentare un rischio pericolo, perché poi sarà sempre più difficile tornare indietro.
È lo stesso ragionamento che si può fare sui rigassificatori, certo, che entreranno in funzione, che anche se vengono autorizzati entro la fine di questo mese d'ottobre, come si spiega, appunto con procedure ultra emergenziali, ultra velocizzate, entreranno in funzione, se va bene, a partire dal prossimo inverno. E uno si chiede perché Snam abbia fatto investimenti così ingenti acquistando queste navi invece di affittarle, come è pratica nel settore, se davvero questi due impianti hanno una scadenza a 3 anni, no? Quindi hanno una scadenza di uso per affrontare la fase emergenziale, e non il rischio. Non si corre il rischio invece che diventino due rigassificatori strutturali. In questi giorni si è tornati a parlare del grande gasdotto Snam attraverso l'Appennino, che avrebbe dovuto collegare Brindisi a Minervio in provincia di Bologna, attraversando in particolare appunto questa portata a riattivare alcuni comitati, no? Che nell'Appennino pesarese e poi a Sulmona, Appennino Aquilano, si sono battuti negli anni, certo, tutto questo grande progetto, perché ritornano fuori, no? Un po' come il ponte sullo stretto, sì, di Messina, sì, che sono
quegli evergreen, insomma.
Evergreen, sì, appunto.
Esatto, poi parola insomma quanto mai attuale. Io credo che sia opportuno, cioè, magari immaginare anche un'altra diretta su la questione dei rigassificatori, che è sicuramente molto interessante da analizzare. Luca, il nostro tempo a disposizione è finito, non so se vuoi aggiungere, sì, qualcosa al volo in chiusura.
Io vi ringrazio, vi invito a leggere Altra Economia, rivista indipendente come la vostra radio Blackout Indipendente.
Va bene, noi ti ringraziamo molto e a risentirci a presto su questi temi e altri, e insomma grazie della disponibilità.
A te, ciao.
A presto, ciao.